cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, oggi siamo alla vigilia dell'inizio di una giornata di campionato, la numero 31, molto importante perché c'è una quantità di scontri diretti che potrebbero incidere notevolmente sulla classifica. Vado a leggere proprio il calendario: Sassuolo Cagliari, Verona Fiorentina, Lazio Parma, Cremonese Bologna, Pisa Torino, Inter Roma sabato sera, domenica sera, Udinese Como, Lecce Atalanta, Juventus Genoa il lunedì di Pasquetta alle ore 18 e poi chiude il tutto Napoli Milan alle ore 20:45 per designare l'eventuale alter ego dell'Inter. Per noi naturalmente è un turno molto importante, come sapete siamo appaiati in classifica alla Roma che sarà impegnata a Milano con l'Inter, quindi un big match, e contemporaneamente guardiamo il Como che va agganciato e ha tre punti di vantaggio su di noi e giocherà prima di noi a Udine e vedremo naturalmente se riusciremo a raddrizzare la situazione. Allora, oggi abbiamo molto tempo per dialogare insieme, nella prima ora grande spazio alle vostre telefonate, ai vostri messaggi scritti e vocali. E quali sono i temi? Io ve ne propongo due. Il primo, poi naturalmente come ben sapete c'è anche il tema libero, c'è le vostre osservazioni anche sulla base magari di quello che è il dibattito che iniziamo a fare, però le domande sono due, una è sulla Juventus e una è sul calcio italiano. Sulla Juventus è molto semplice, cioè quanto credete che ce la faremo nel nostro obiettivo che a questo punto è unico ed è molto chiaro, cioè arrivare quarti. Dico quarti, una volta ero un po' più ottimista, dicevo tra le prime quattro, pensando che magari si riuscisse anche a recuperare un po' di terreno su quelle più avanti, e cioè segnatamente sul Napoli e sul Milan. È vero che adesso c'è uno scontro diretto, però mi sembra che comunque abbiano uno stato di forma tale da poter abbondantemente poter arrivare al secondo e al terzo posto, non so altro. Francamente, però, credo che appunto il posto per noi, per entrare nella grande Europa, cioè nella Champions League, sia l'unico ed è quello appunto che in questo momento sta occupando il Como. Quindi, qual è il vostro indice di ottimismo o di pessimismo? Che cosa succederà secondo voi in questo lungo sprint? Perché da adesso in poi non ci saranno più pause. E quindi andremo a vivere da domani in poi, insomma, dalla ripresa del campionato. Il secondo tema, perché credo che sia anche un tema che abbia delle ricadute sulla Juventus, abbia degli effetti, abbia dei rapporti molto profondi con quello che siamo, è lo stato di salute del calcio italiano. Cioè, ditemi la vostra, qual è il problema principale, quale potrebbe essere la soluzione, chi pensate che possa rappresentare qualcosa di nuovo o no rispetto a una vicenda che chiaramente lascia sconcertati, perché mi verrebbe da raccontarla così. Noi non solo non andiamo da 12 anni al mondiale, noi non sappiamo se ci andremo fra 4 anni, se le cose continuano così, perché come diceva Agatha Christie, un indizio, due sono una coincidenza, tre sono una prova, e quindi dobbiamo iniziare probabilmente a pensarci diversamente da quello che continuiamo a raccontarci, perché se noi non andiamo ormai regolarmente al mondiale vuol dire che il nostro calcio è assolutamente un calcio in crisi profonda, radicale, e quindi questo è veramente importante, insomma, vuol dire che dobbiamo fare tutti un atto di onestà e guardare profondamente quello che siamo diventati, perché poi insieme ai risultati negativi della nazionale quest'anno abbiamo assistito anche a risultati terribili da parte dei club nella Champions League, e quindi non si può più. Una volta si diceva però comunque i club, anche perché i club hanno la presenza di stranieri rilevante, di non solo numericamente ma anche di qualità, e poi E poi adesso non è più così. Adesso siamo un calcio che rischia il baratro. E nel senso che lo è già a livello di nazionale, ma lo sta diventando a livello di club. E quando è così, poi c'è un momento, come dire, nel quale chiaramente la caduta si ferma. Ma io non lo vedo ancora, nel senso che lo vedremo quest'estate. Se di fronte poi al mondiale, a tutte le stelle che metterà in scena, alle tante storie bellissime che si andranno a definire sui grandi campioni, qualcuno di questi campioni deciderà di venire in Italia, o se, come ormai sta succedendo, addirittura i nostri migliori giocatori, sotto gli occhi di tutti, Donnarumma, Calafiori e Tonali, probabilmente i tre migliori della nazionale, poi possiamo avere qualche altro nel lotto, però comunque tre big, sono finiti in Premier League. E quindi questa dimostrazione che stiamo diventando un calcio povero, povero economicamente, povero culturalmente, povero per appeal, povero di stimoli, e bisogna riuscire a mettere un freno. Io sono veramente, penso che la prossima estate sarà un'estate particolare, da monitorare molto su questo, perché è sotto gli occhi di tutti. Quando l'Italia vinceva i mondiali, vedi 82, l'Italia attraeva il meglio del calcio mondiale. Se tu ai mondiali non ci partecipi, faccio fatica a pensare che la Serie A sia ancora così appetibile. Però bisogna provare, bisogna riuscirci a invertire la tendenza. Allora, vedo già dei messaggi e dei vocali. Abbiamo Tullio in regia insieme a Luca, andiamo a sentirne uno.
Ciao Paolo, sono Danilo. Allora, sulle tue domande, io, se non fossi tifoso della Juventus, cioè se fossi un esterno, non crederei al quarto posto della Juventus. Quindi più che crederci in maniera fattiva, è una speranza più che crederci al quarto posto. Non tanto perché il Como non lascerà qualche punto, più che altro perché noi dovremmo fare 4 punti in più del Como in queste ultime partite, e la Juventus quest'anno non è continua. Paradossalmente, forse dovremmo, se il Milan dovesse perdere a Napoli, secondo me la corsa andrebbe fatta sul Milan più che sul Como. Per quanto riguarda il calcio italiano, finalmente Gravina non è più il presidente della federazione. Io credo che lui, per le sue mire personali, abbia affossato la Juventus per accontentare Seferin, e adesso spero che la FIGC venga commissariata e che vengano fatte le riforme prima delle elezioni.
Allora, affrontiamo i due temi. Interessante, Danilo, la distinzione che fai, e trovo che sia anche, come dire, corretta, perché quando si parla da tifosi si mette un di più, o di ottimismo o di pessimismo, cioè si mette quello che si mette il proprio trasporto, la propria emotività. Se si guarda oggettivamente, e lo si vede, perché magari quando ragioniamo su altre squadre siamo molto più obiettivi. Allora, io parto intanto, facciamo finta che il Milan perda Napoli e che noi battiamo il Genoa, andremo a 6 punti in 7 partite. Non sono pochi, pensando a che cosa? Pensando al fatto che il Milan poi è una squadra che, nel momento in cui non vede più l'ipotesi primo posto, perché diciamoci la verità, in questo weekend, a meno, come dire, di una situazione clamorosa, cioè un Inter che perde e un Milan e un Napoli che pareggiano, quindi rosicchiano qualcosa, e sono ancora tutte e due, un po' più vicine all'Inter, io credo che una delle due appunto si eliminerà. Però penso che il Milan, qualora appunto fosse decisamente fuori dall'orbita scudetto, abbia un allenatore, ma abbia anche un gruppo di giocatori con una certa esperienza, che riesca a condurre la barca in porto e a evitare quindi problemi clamorosi sullo sprint finale. Vero è che però, e ricordiamocelo, c'è lo scontro diretto con noi, e quindi se i punti fossero 6 e ipoteticamente vai a vincere lo scontro diretto, beh, allora vedete come lo scenario, sto facendo uno scenario estremo naturalmente, in cui tutto a noi va bene e a loro va tutto male, però non è neanche così fuori dal mondo che Milan perda Napoli e noi si possa andare a vincere lo scontro diretto, perché quest'anno abbiamo dimostrato di saper affrontare le big più che le piccole. Quindi Non è una suggestione sbagliata quella che dici tu, Danilo. Io trovo che hai perfettamente centrato il tema, cioè il problema della Juve è la continuità. Sa va san dir, se la Juve non avrà la continuità in queste ultime 8 giornate, c'è poco da guardare gli altri, addirittura andremo a rischio Europa League, che secondo me deve essere invece un obiettivo, perché la Juve il prossimo anno, se non vuole depauperare anche il proprio patrimonio tecnico e rischiare di vedere giocatori andarsene via e soprattutto essere assaltati da offerte straniere, deve almeno fare una competizione che quantomeno un minimo di fascino ce l'ha. E la Juve l'anno scorso ha conquistato il quarto posto, era un po' più in avanti quando Tudor l'ha presa, era un punto dal quinto, facendo una media di 2 punti. Noi oggi ne abbiamo 54, ci sono 8 partite, con 16 punti arriviamo a 70, siamo a rischio, dobbiamo fare qualcosa di meglio, ma se non fai qualcosa di meglio non meriti neanche di andare in Champions League, e dovremmo farci anche dei ragionamenti forse sul nostro valore anche per il prossimo anno. Questo mi sembra abbastanza evidente. Danilo, appunto, mi scrive anche: ad integrazione vocale sarebbe fondamentale lo scontro a Milano. Certamente, bisogna vincere da qualche parte. Io credo che questa giornata già ci dirà molto. Perché? Perché, per intenderci, facciamo, anche se dopo Sassuolo non dovremmo più fare questi discorsi, facciamo che noi vinciamo col Genoa. Perché, ripeto, se nel momento in cui di partire, noi non siamo Kimi Antonelli che può sbagliare la partenza, noi purtroppo siamo un po' intossicati dal nostro percorso, non siamo dei giovani virgulti che vogliono mangiare la polvere e farla mangiare agli altri perché hanno fame. Noi purtroppo non siamo questo, quindi dobbiamo partire bene. Se noi battiamo il Genoa, il Como batte ad Udinese e la Roma fa un risultato positivo a Milano, il quadro è molto complicato. E tra l'altro noi lo sapremo il risultato del Como. E adesso io credo che mai come adesso si gioca anche sulle pressioni. Quindi su chi gioca prima, su chi gioca dopo, sulla tua capacità mentale di rispondere a questa situazione. E staremo a vedere. Però indubbiamente non si può più sbagliare. Simone da Cesena: buongiorno Paolo, breve racconto di una scena in ambulatorio. Ricevo una madre con 2 figli, più piccolo di 11 anni, trauma contusivo al ginocchio. Mentre lo visito chiedo che squadra tifa, mi risponde Inter. In un attimo il fratello maggiore dice: io Juve da quando è arrivato Ronaldo. Chiedo al piccolo interista come mai avesse 2 fedi diverse e mi risponde: perché la Juve ruba, no comment. E avresti dovuto tirare una martellata sul ginocchio e vedevi che oltre che rubare noi siamo anche violenti in certi casi. Sto naturalmente scherzando, no comment, ma va bene, nel senso che è così, cioè tocca al fratello, io credo, educare l'altro, educarlo quantomeno alla sportività, però si sa benissimo che è così, insomma. Quindi no comment, mi verrebbe da dire che insomma gli devi guarire il ginocchio, gli devi veramente curare bene il ginocchio, e poi gli devi chiedere a questo ragazzino, per testarlo, di fare quello che ha fatto Bastoni con Calulu. Se si butta e non si fa male al ginocchio, è tutto a posto. Bisogna avere ironia con certe situazioni, a maggior ragione con i bambini, i ragazzini, eccetera, eccetera. Carmelo d'Agrigento: ok Paolo, vero che negli anni 80 tutti prendevano i migliori, Zico, Bogni, Platini, eccetera, ma gli stranieri erano solo 2, non tutta la squadra come adesso. Vero, certo, però prendevamo la crema, cioè è come se noi comunque in questo momento riuscissimo a prendere i migliori. E certo, il mondo è cambiato, però ragazzi, anche negli anni 90 non vincevamo i mondiali, però arrivavamo in finale al terzo quarto posto a Italia 90, in finale nel 94, nel 98 veniamo eliminati ai rigori dalla Francia, e avevamo un parco di giocatori mondiali notevole. Cioè, adesso è inutile che facciamo in questo io sono molto concreto, voglio vedere, come vi dicevo prima, la prossima estate cosa succederà, se il campionato italiano si popolerà di stranieri importanti e aggiungo anche di giovani promesse, perché sapete benissimo come il mondiale crei un certo fermento, una vetrina pazzesca, perché poi magari tu puoi fare un grande mondiale e non essere necessariamente un giocatore grande o un giocatore di garanzia per un lungo periodo. Però indubbiamente, insomma, è la storia dei mondiali, il fatto che giocatori che si mettono in vetrina, in luce, in quel contesto, che tra l'altro il prossimo anno sarà un contesto, in quest'anno sarà anche un contesto di tante partite, perché se ne gioca una in più, visto che è un mondiale allargato a 44 squadre, insomma, fai un percorso per il quale anche dei giovani possono mettersi in mostra ed essere pedine importanti sul mercato. Voglio vedere quanti ne arrivano in Italia, perché poi magari invece ci sarà comunque la capacità della Serie A di garantire un fascino in qualche maniera, perché poi quando si parla dei grandi club, chiaramente è questo. Però, ripeto, partiamo in fascia molto bassa e bisogna chiaramente vedere se riusciremo a correggerci in questo. Simone da Catania: onestamente, la nazionale è un problema che ci portiamo dietro da anni. Non sono problemi che nascono al primo mondiale in cui non abbiamo partecipato, bensì arriva subito dopo il 2006. Parliamoci chiaro: vi vengono in mente i giocatori italiani dopo il 2006 che abbiano avuto un livello come quelli che hanno vinto l'ultimo mondiale? Da questa qualificazione disastrosa io salvo solo Donnarumma e Tonali. Allora, io sapete benissimo, perché ne ho parlato tante volte, sono molto critico col calcio italiano, dico che mi annoio spesso a vedere le partite, e parlo di Serie A, che reputo che il calcio italiano è intossicato dal tatticismo, reputo che noi facciamo un calcio prevedibile e lento, però, non è tutto morto nel 2006. E vi faccio l'elenco non con i mondiali, ma con gli europei. E guardate che gli europei, è curioso, perché la fase finale degli europei è molto più difficile di un girone di qualificazione mondiale. È assolutamente evidente. Cioè, noi non siamo andati a questo mondiale affrontando la Norvegia, affrontando l'Irlanda del Nord e affrontando la Bosnia. In una qualificazione europea, campionato europeo, i competitor sono molto più forti. E noi, se andiamo a vedere il percorso che facciamo agli europei, nel 2008 usciamo ai rigori, non facciamo un grande europeo, ma usciamo ai rigori con la Spagna, che poi va a vincere quell'europeo. Nel 2012 arriviamo in finale, di nuovo con incrociamo di nuovo la Spagna, arriviamo in finale. Nel 2016 usciamo ai rigori con la Germania ed è la nazionale di Conte che aveva entusiasmato tutti per il modo in cui giocava. Nel 2020, in realtà 21, perché è stato posticipato per il Covid, noi vinciamo l'europeo. E nel 2024, comunque giocando malissimo, la nazionale Spalletti, con fatica, aggrappandosi all'ultimo secondo col gol di Zaccagni, con la Croazia, comunque superiamo il girone in cui c'era la Croazia, la Spagna e l'Albania, cioè nazionali più forti, o l'Albania simile alla Bosnia, possiamo dire. Quindi in realtà non è vero che noi non abbiamo avuto i giocatori e non è vero che non abbiamo avuto le possibilità di crescita. Certo, non voglio neanche parlare del 2006, perché nel 2006 avevamo dei fuoriclasse, ma molti di quei fuoriclasse nel 2002 fanno un mondiale deficitario. Quindi il problema vero è molto più complesso, non è riducibile a una sola ricetta, compreso il fatto che noi siamo una nazionale che perennemente snobba gli avversari, ma questo fa parte del nostro DNA. Si parla molto del DNA del calcio italiano, parlando del catenaccio, della speculazione, eccetera. Il nostro DNA è anche la sottovalutazione degli avversari quando le partite contano meno. Tant'è vero che l'unica volta che noi vinciamo l'europeo, a parte il 68, ma il 68 era un europeo dove c'erano pochissime squadre, si partiva, non c'erano i gironi per intenderci, si partiva, e ricordiamoci che nel 68 per arrivare in finale comunque passiamo grazie a monetina. Noi l'unica volta che vinciamo l'europeo nel 2021 facciamo con Roberto Mancini un percorso molto lungo di qualificazioni e di amichevoli di Nation League molto virtuoso, addirittura da record per la sfilza di risultati positivi. Questo per dire che il problema, secondo me, è un po' più ampio di un dirigente, un commissario tecnico, un parco giocatori, è un po' più di mentalità. E lo traduco anche molto semplicemente dicendo, beh, insomma, non ci vuole chissà che cosa per battere la Bosnia. E l'abbiamo visto anche, perché l'altra sera, vedete, il problema vero non è che noi non abbiamo battuto la Bosnia. Non è che noi, cioè, è un problema non aver saputo realizzare i rigori, è un problema l'espulsione dei bastoni, è un problema aver preso il gol a 10 minuti dalla fine, ma noi eravamo in vantaggio. Cioè, mentre con Svezia o Macedonia del Nord noi non riusciamo neanche ad arrivare a quel livello lì, noi l'altra sera al quarto d'ora eravamo in vantaggio su un gol propiziato dal portiere, quindi loro erano in netta difficoltà e noi siamo riusciti a dilapidare questa possibilità. Questo mi sembra, cioè, non stiamo parlando della Champions League, dove quest'anno Juve, Inter, Atalanta col Bayern, Napoli nel girone addirittura, sono andati incontro a delle disfatte, cioè a dei risultati clamorosi, dove sembravamo non essere all'altezza, con avversari che poi o sono stati brutalizzati da altri, oppure, perché è successo così, Bodø/Glimt è stato eliminato dallo Sporting, Galatasaray è stato eliminato dal Liverpool, oppure come nel nostro caso addirittura nella gara di ritorno abbiamo dimostrato che in 10 contro 11 potevamo giocarci alla pari tranquillamente. Quindi il vero punto io credo che sia quello di una mentalità, di un gioco, di un calcio che si orienta su aspetti sbagliati. Poi chiaramente possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo sui settori giovanili, i dirigenti, i procuratori, la cultura calcistica che c'è in Italia, eccetera, eccetera. Però resta il fatto che, ripeto, l'altra sera non ci voleva una squadra di fuori classe per riuscire a battere la Bosnia. Con tutto il rispetto per una squadra che ha dato tutto e che alla fine ha potuto festeggiare una qualificazione storica davanti ai suoi tifosi.
Cose di calcio.
Allora, ripartiamo con i vostri messaggi e i vostri vocali. Oggi vi ho posto due temi, ma chiaramente sono sempre disponibile a seguire altre direzioni che mi indicate voi. E il primo tema è: quanto ci credete alla possibilità che la Juve arrivi quarta? E il secondo tema è il male del calcio italiano. Insomma, abbiamo già fatto qualche ragionamento in questo senso. Vado a leggere un messaggio da Angelo che dice: buongiorno Pasqua, buongiorno Paolo e buona Pasqua. Naturalmente lo dico adesso, ma vale per tutta la puntata. Buona Pasqua anche a voi, passate delle vacanze serene e naturalmente concentrati tutti a Pasquetta per, da un lato, divertirvi con il tradizionale picnic, ma poi anche alle ore 18 concentrati perché c'è un Juve-Genoa molto importante. Angelo mi scrive: se Spalletti non firma riandrà in nazionale, chi allenerà la Juventus? Angelo, io escludo totalmente uno che Spalletti non firmi, perché io, dal mio punto di vista, credo molto a ciò che sta dicendo la proprietà, a ciò che ha detto Chiellini, a ciò che ha detto lo stesso Spalletti. Poi mi posso interrogare su perché questo non sia ancora capitato, ma ci possono essere anche appunto delle questioni di strategia, di programmazione. Cioè, non è semplice firmare un contratto, perché un contratto significa non decidere solamente che si va avanti, ma bisogna decidere come si va avanti, quanto si va avanti, perché si va avanti e quanto si spende ad andare avanti. Sono tutti aspetti che giustamente richiedono tempo e ci mancherebbe altro. Escludo categoricamente che Spalletti possa essere l'allenatore della nazionale, perché mi sembrerebbe francamente un assurdo. Cioè, se in questo momento i nomi che si fanno sono tendenzialmente poi quelli prevedibili, Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Roberto Mancini, due su tre hanno già allenato la nazionale con buoni risultati. Allegri, si sa benissimo che in qualche maniera, anche per ragioni anagrafiche, voglia un giorno chiudere la sua avventura, come credo quasi tutti, per la verità, gli allenatori, alla guida della nazionale. Ricordiamoci che Conte e Allegri in questo momento allenano dei club che stanno portando in Champions League e magari vogliono il prossimo anno giocarsi con la competizione oltre che le proprie carte in campionato. Staremo a vedere, ma che Spalletti torni in nazionale dopo che oggettivamente ha fallito non avrebbe alcun senso. Quindi io poi sono come dire, nel calcio abbiamo tutti una certa età, ne ho viste tante. Questa mi sembrerebbe un po' troppo grossa, francamente, per renderla, per crederla vera. Alessandro La Tormina. Buongiorno Paolo, secondo te la Juve sarà capace di vincere almeno 7 partite e fare un pareggio? Secondo te questa squadra ha le capacità tecniche e caratteriali di fare una striscia così vincente? Ma Alessandro, io ti rispondo in due modi. Il primo, io per principio, principio che nasce non dalle mie convinzioni, ma da quello che mi suggerisce l'esperienza, penso che ogni squadra di calcio, e quindi anche la Juve di quest'anno, debba porsi il tema del migliorare e quindi di andare anche oltre quello che riesce a fare nel corso della stagione. E può succedere. Cioè io trovo che ci sia questa anche ragionevole sfiducia, naturalmente, adesso nei confronti di una inversione di tendenza più netta. Però la storia del calcio ci dice che ad un certo punto le squadre, alcune squadre, le più brave naturalmente, riescono a trovare la quadra e a infilare un filotto positivo che faccia centrare l'obiettivo. Per intenderci, mi viene in mente, e chi ha una certa età lo ricorderà, il Milan di Zaccheroni, che nel 99 è fuori dalla lotta a scudetto e poi riesce a fare un grandissimo finale di campionato, anche con, come dire, un po' di fortuna, qualche autogol, qualche situazione che non poteva essere preventivabile, e va a vincersi il campionato. Ma mi viene in mente il nostro 5 maggio. La Juve era fuori dai giochi. Ad un certo punto è fuori dalla lotta al vertice, inizia a vincere le partite, gli altri rallentano, e se l'Inter non si fosse suicidata il 5 maggio, comunque non sarebbe bastata la rimonta che avevamo fatto, però ci riusciamo. Io credo che questa Juve abbia adesso non più alibi, che non significa che vedo facili 22 punti come quelli che ci prefigura Alessandro. Penso che possano, però possiamo farne 18, 17, penso che, insomma, qualcosa in più della media di 2 punti a partita che può non bastarci. E soprattutto dobbiamo essere tutti consci che chiaramente il destino non sta nelle nostre mani, perché Como in vantaggio, se Como non sbaglia più, non c'è niente da fare. Però mi viene anche da dire, se non crediamo al filotto della Juve, non posso pensare neanche che il Como, che ha già fatto 5 vittorie di fila, ne faccia 13. Quindi siamo tutti convinti che ci saranno dei passaggi a vuoto della Juve, del Como, della Roma, aggiungo anche del Napoli e del Milan. Bisogna vedere chi ne fa di meno, e soprattutto in questo momento il gioco delle previsioni è giusto, è bello, è piacevole da fare, ma dobbiamo calcolare il fatto che di volta in volta, di settimana in settimana, cambierà lo stato psicologico. Perché se noi, ripeto, in questo weekend accorciamo, siamo anche più carichi per la prossima gara. Se non accorci, gli avversari hanno sempre più forza e tu ne hai sempre di meno. Quindi sono tutti aspetti che vanno chiaramente valutati e che potremo capire solamente, appunto, di giornata in giornata. Per adesso lavoriamo e speriamo tutti su questo weekend per cercare comunque di mettere la macchina in moto. Poi, se Roma e Como faranno benissimo, vorrà dire che sarà stata una giornata di transizione. E però, intanto, se noi siamo riusciti a trovare delle certezze, che è la cosa che conta moltissimo, questo aspetto io credo che contribuirà molto a far crescere le nostre possibilità, a prescindere da una classifica che rimarrebbe immutata. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, buongiorno. Carmine da Variano. Anzitutto vi faccio i complimenti per la tua connessione intellettuale, soprattutto con il garbo con cui tratti tutti noi radioascoltatori. Mi fa piacere che non tutti effettivamente dicono così. Comunque, bando alle ciance. Volevo farti una domanda. Ma tu ricordi per caso una vecchia inchiesta delle Iene in cui era coinvolto Salvatore Bagni, ex del Napoli, grande figura del Napoli, che prendeva soldi per poter veicolare ragazzi che non nemmeno conosceva nelle squadre dilettantistiche, anche qualcuno forse un po' più in là. Che fine ha fatto questa inchiesta? Questo per dire che praticamente questa è la punta dell'iceberg. Ecco perché succede in Italia. Anche per queste cose qua, per tutto questo marciume che c'è sotto, e purtroppo rimane lì. Non abbiamo saputo più nulla di questa vergogna. Più nulla. Sai qualcosa in merito? Grazie.
No, io non so nulla in merito. E ho l'impressione, Carmine, intanto grazie per i complimenti che mi fai, che mi onorano molto. Ho l'impressione che quello che tu dici è l'amara verità. Allora, io non ho figli, quindi non ho modo di conoscere direttamente il calcio giovanile, però mi è capitato di parlare con qualche padre che ha dei figli che giocano a calcio. E mi ha raccontato di situazioni, le vogliamo definire borderline, cioè in cui, insomma, per intenderci, laddove chiaramente c'è un terreno scivoloso. Che cos'è il terreno scivoloso? È il fatto che tu, sei un valore economico come persona. Cioè tu calciatore ragazzo sei un valore economico. E allora vi faccio questo passaggio molto semplice, perché l'ho sentito non una volta, ma cinque volte almeno nella mia vita, da fonti diverse, da contesti diversi. Io, procuratore, vengo da te, genitore, ti dico: tu mi dai questi soldi, guarda che io una parte di questi soldi la dirigo verso il tal club, e tu avrai una finestra, diciamo, di opportunità migliore rispetto a chi non fa questo. Cioè, io da bambino faccio parte che giocava a calcio, da ragazzino faccio parte di un calcio in cui non pagavo per giocare, non era una scuola calcio, era una squadra, e anzi, andavamo in trasferta e c'era il pullman, c'erano le magliette che magari ti lavavi tu a casa, però voglio dire, non c'era quella dimensione economica. E quindi non ho mai avuto un contesto di questo genere. Se eri bravo, andavi avanti. Se non eri bravo, cioè, ci poteva essere la raccomandazione. Ci poteva essere il fatto che se tuo papà conosceva il dirigente, magari venivi guardato con più attenzione. Ma ad un certo punto poi ti fermavi. E adesso è tutto un po' più complesso. Quindi, se anche uno come Salvatore Bagni, io la ricordo bene, lo ricordo bene quel servizio, Salvatore Bagni non era un giocatore indifferente, come dire, non era un giocatore oscuro, è stato un nazionale, è stato un commentatore della Rai, è stato un telecronista. Devo dire, io quando l'ho conosciuto ho avuto anche una ottima impressione. Però poi sappiamo che appunto nel calcio c'è questo tipo di realtà. Mi raccontavano di allenatori di serie C che pagavano per allenare, non che erano pagati. E insomma, quando si parla, ecco perché io dico sempre che poi se arriviamo ad avere certi dirigenti, e certi dirigenti vengono votati dal 98% degli aderenti alla federazione, significa che in qualche maniera va bene a tutti. E quindi va bene a tutti nella positività di alcune cose che si faranno, ma anche nella negatività. Perché guardate che il calcio italiano, a livelli di, quando si fa il rimpianto del calcio di una volta, dove i soldi contavano di meno, eccetera, eccetera, guardate che fenomeni di corruzione terrificanti ci sono nel calcio minore, e lo sappiamo bene. Quando noi parliamo della violenza negli stadi, c'è violenza negli stadi nel calcio minore, nei dilettanti, nelle serie inferiori. Quindi parliamo di un paese, che in tante zone della sua vita civile ha del buio, dell'oscurità molto forte, e quindi questo dobbiamo farne i conti con questo. Non è pensabile che puoi riformare. Poi questo, se volete, non c'entra neanche nulla con la nazionale, o può c'entrare in qualche maniera, ma come dire, che il calcio sia un'industria molto importante, perché garantisce anche un gettito fiscale non banale, ma con particolari zone d'ombra, credo che sia abbastanza evidente, insomma. Ma mi verrebbe a dire, come tanti altri contesti della nostra vita civile. E quindi questo non è pensabile che lo riesci a correggere se non correggi la struttura profonda della nostra società, insomma. E quindi sono discorsi che io forse non ho neanche il titolo, anzi sicuramente non ho il titolo per farli. Posso avere delle opinioni, ma poi contano quanto si vede, insomma, ben poco. Vado a leggere un altro messaggio. Ciao Paolo, Alfi da Bastone del Grappa. Già il fatto che noi dobbiamo sperare che gli altri sbagliano la dice tutta. Andrà in Champions chi merita, e spero che noi saremo tra quelli. Guardate, può sembrare una, come dire, frase ovvia quella che dici, però secondo me va proprio a indicare invece quale sarà il nostro metro di misura della stagione. Io sapete benissimo che contesto molto quando i tifosi si mettono a fare tabelle arbitrali. Io credo che il merito alla fine abbia un suo peso, e quindi in questo momento la Juve, che ha buttato via partite, compresa l'ultima, insomma, ce lo diciamo tutti, no? Anche Como magari avrà delle tabelle sui suoi errori, però i nostri sono clamorosi tra Lecce e Sassuolo, due rigori gettati all'Ortica in maniera totale, e oggi saremmo quarti. E quindi io credo che hai ragione, chi merita andrà in Champions, e se noi non meriteremo di andare in Champions dovremo fare una valutazione su quello che siamo. Questa è la cosa più importante. Io credo che la Juve debba proprio capire molto, trovare un modo per riuscire a rendere forte un rapporto tra quello che noi siamo oggi e quello che vogliamo diventare. Se c'è uno stacco troppo ampio tra le due cose, la Juve corre il rischio di fare l'ennesima rifondazione, l'ennesimo rinnovamento con troppe pedine. Noi dobbiamo dare un valore preciso a quello che siamo, non ipotetico, preciso. Se arrivi quinto, sei quella roba lì, e fare ragionamenti su quella roba lì, non su... E io sono il primo che quest'anno, all'inizio dell'anno, faceva un ragionamento di questo genere. Se i nostri giocatori performeranno al loro massimo livello, arriveremo a un certo livello. No, basta. I nostri giocatori hanno performato così, io adesso inizio a pensare che siano questa roba qui. Possono fare meglio, ma possono anche fare peggio. Quindi quello è la posizione mediana. Come faccio ad arrivare lassù? Devo trovare altro. Però questo io credo che noi dobbiamo avere la forza, anche l'onestà e la lucidità di pensarlo. Perché altrimenti continuiamo sempre a parlare di idealità e non di realtà. Come abbiamo fatto con la nazionale. Siamo più forti della Svezia, siamo più forti della Macedonia, siamo più forti della Bosnia. Ok, il valore ideale è quello. Poi se però in campo quelli corrono di più, sanno calciare i rigori, si sanno chiudere meglio di te, sanno usare i falli in maniera migliore, eccetera, eccetera, alla fine la tua idealità conta veramente molto, molto poco. Vocale.
Ciao, Nord Roma. Allora, primo quesito, la Juve in Champions. Purtroppo credo che quest'anno non arriveremo tra i primi quattro. Anzi, ne sono abbastanza certo. Lo so che molti dicono impossibile, sarebbe un disastro, ma dicono anche della nazionale che se non si qualificava per la terza volta al mondiale. Riguardo al Toto, allenatori della nazionale, credo che Conte e Allegri come giustamente hai detto tu, vorranno continuare in club prestigiosi a giocarsi le proprie carte nella Champions, mentre uno che potrebbe tornare da un paese che in questo momento rischia guerra, comunque in difficoltà, potrebbe essere proprio Simone Inzaghi, lui l'allenatore della nazionale.
Sì, allora, Simone Inzaghi potrebbe tornare, chiaramente tutti ci auguriamo che questa situazione bellica vada a finire, e per essere chiari il campionato arabo ha avuto una sospensione, non è sospeso, riprendono a giocare, quindi questa situazione potrebbe anche modificarsi. Simone Inzaghi è stato anche discusso nel corso della sua esperienza in Arabia, però per la verità i risultati non sono negativi. Adesso si giocherà nel finale di torneo la possibilità di vincere il titolo. Chiaramente Simone Inzaghi è, credo, appunto un nome importante, perché io penso che insomma quando in nazionale arrivino degli allenatori, come è stato il caso di Spalletti o di Conte, che hanno comunque vinto, che hanno fatto anche esperienze di un certo livello, di un certo tenore, penso che sia una garanzia maggiore rispetto ad esempio a una figura come quella di Giampiero Ventura, che abbiamo visto molto molto inadatto a un certo contesto. E del resto non mi stupì, perché insomma se non hai mai allenato una big, quel tipo di pressioni forse è un po' più difficile che le vai a reggere. Non necessariamente Simone Inzaghi arriverà alla nazionale, perché comunque Simone Inzaghi, e lo ricordiamo sempre, in Arabia, se la situazione si pacifica, guadagna una cifra sconsiderata per i nostri parametri. Io spererei che ci fosse un rinnovamento profondo. E così mi ricollego anche, e vi invito sempre naturalmente a esprimere il vostro parere al 340-5425-324 con il messaggio di Marco da Crema, che dice: ciao Paolo, per risollevare il calcio italiano dovremmo mettere un manager aziendale giovane, preparato e innovatore, ma con tre figure alla vicepresidenza come Gagliani, Marotta e Andragnelli, con la mission di riformare il sistema calcio italiano in 2 anni, e in questo periodo non devono contare i risultati sportivi. Allora, io voglio essere molto netto su questo, Marco, è un mio parere, conta zero. Io approvo molto quello che dici rispetto al manager aziendale giovane, preparato e innovatore. Cioè, io penso che il calcio debba anche pensarsi come un'azienda, perché lo è. E bisogna avere dei manager. Ci sono fior di manager che, adesso io non voglio dire un'eresia, però l'altro giorno ho letto solo il titolo, non conosco benissimo la situazione, però quando ho letto che finalmente la compagnia aerea italiana più importante, che adesso si chiama ITA, non più Alitalia, dopo decenni di sfascio economico ha un utile, ho detto: ma vuoi, hai visto che è possibile? Ecco, allora, dopo decenni di sfascio del calcio italiano, vogliamo mettere un manager che fa quello che si fa in tutte le aziende? Studia, valuta, decide dove intervenire e porta questa azienda a ottenere dei risultati. Io personalmente, perdonatemi, su questo sono radicale. Gagliani, Marotta e Andragnelli, no. Uno, perché non credo che sia giusto che il calcio italiano venga governato da figure legate solamente ai soliti tre grandi club, Milan, Inter e Juve. Due, perché anche Gagliani, Marotta, e ci metto anche Andragnelli, perché Andragnelli è un personaggio divisivo dopo la Superlega, sono il passato. Benissimo, cioè stiamo parlando. Io credo che ci voglia una tabula rasa, altrimenti siamo di nuovo al 2006, in cui il 2006 tutto doveva cambiare, grande scandalo del mondo arbitrale, eccetera, eccetera. Chi hanno messo a capo? Collina, che era dentro quel sistema, coinvolto. Persino l'intercettazione, ci hanno premiato un arbitro che era coinvolto. Ecco, io credo che nello stato attuale del calcio italiano bisogna avere figure nuove. Già solo perché si avrebbero non solo delle idee nuove, ma delle energie nuove, non delle inimicizie. Vedete attorno a un tavolo Gagliani, Marotta e Agnelli provare ad andare d'accordo? Io no, non me lo vedo. Quindi, se si vuole scegliere uno dei tre, lo si faccia, sapendo benissimo che vuol dire determinare una guerra di potere con tutti gli altri. Io credo che bisogna assolutamente trovare figure nuove e possibilmente giovani. Perché ancora adesso mi leggo di nuovo Abete, Malagò. Ma veramente siamo sempre sui soliti nomi? Poi Malagò non ha avuto mai responsabilità del calcio. Ma c'è solo questo nel calcio italiano? Cioè c'è solo questa possibilità? E poi lasciamo perdere alcune candidature che mi sembrano tra il provocatorio e l'inutile. Vedi Gianni Rivera, insomma. Cioè, io ho 60 anni, vorrei che ci fossero dei 30-40enni che sono connessi col mondo di oggi, che abbiano una conoscenza del calcio e non abbiano un pregresso di rivalità, di errori, di distorsioni, di guerre di potere. Novità, perché altrimenti torniamo ai soliti giochi. E quindi io penso che ci vogliano, cioè non penso, per intenderci, con tutto che stiamo parlando ovviamente di tre dirigenti che hanno fatto la storia del calcio italiano, che il calcio italiano possa maturare solamente se c'è Gagliani, Andrea Agnelli o Beppe Marotta. Soprattutto se devo ragionare su un'altra cosa, che non è il proprio club, ma è il calcio italiano. E quindi non bisogna avere interessi di parte, non bisogna avere appartenenza, bisogna avere un altro tipo di cultura. E io mi sento di dire che tutti e tre rappresentano invece dei mondi particolari, e che sono mondi divisivi. E quindi io non sono garantito dalla spartizione dei compiti, mi sentirei garantito da volti nuovi che abbiano anche la possibilità di ripartire da zero, essere giudicati per quello che fanno, non per tutto quello che è, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi preferirei che fosse un po' diversa la situazione.
Cose di calcio.
Andiamo a parlare con voi. Le domande che vi ho posto oggi, i temi che stiamo trattando sono: da un lato, quanto credete possibile che la Juve possa arrivare tra le prime quattro? E chiaramente una piccola risposta, un'iniziale risposta l'avremo in questo weekend pasquale, nel quale giocherà il Como a Udine e noi giocheremo per ultimi nella lotta per il quarto posto. Dopo gioca Napoli-Milan, per adesso li teniamo in stand-by, poi vediamo a fine giornata se dobbiamo considerare una delle due coinvolgibile, diciamo, in questa lotta. E sono già arrivate un po' di risposte tra pessimismo, realismo e ottimismo. Ci sono tutte e tre i ventagli. E poi stiamo parlando dei mali del calcio italiano, delle soluzioni possibili, delle persone che possono arrivare a risolvere la questione. Allora, vado a leggere una domanda che mi pone Emi da Potenza. Buongiorno Paolo, se i quattro nomi proposti per la candidatura fossero Del Piero, Giraudo, Maldini, Malagò, chi preferiresti? Allora, provo ad analizzarli tutti. Credo che Giraudo sia fuori dai giochi. Non penso mai che chi è stato coinvolto in Calciopoli venga accettato dal resto del mondo italiano. Quindi io penso che Giraudo è stato un grande manager di club, come ben sappiamo, ma è fuori dai giochi. Malagò ha certamente una grandissima capacità politica, l'ha dimostrato da presidente del CONI, sicuramente, e questo va capito, va colto nella sua interezza. Noi parliamo di calcio, ma qui si gioca una partita politica, è chiaro, perché ci sono soggetti che sono, quando non sono direttamente dei calciatori, sono più legati a certi partiti, a certi settori della politica piuttosto che ad altri. Malagò sicuramente sa dialogare con tutti, non sarebbe malvoluto, anzi probabilmente potrebbe essere anche proposto dal governo, e quindi avrebbe questa qualità. Del Piero, che è una persona che ogni volta che interviene mi fa pensare che abbia due qualità ulteriori, cioè uno che i pareri non sono banali, e due anche uno che li sa molto esprimere, quindi potrebbe avere anche delle capacità politiche, però non ha mai fatto il dirigente. Io credo che Maldini, anche per la sua storia azzurra, ma soprattutto per quello che ha fatto vedere nel corso della sua esperienza dirigenziale al Milan, potrebbe essere una figura che andrebbe a garantire tutti. Mi sembra uno che non ha mai avuto, diciamo, rapporti politici forti, non è uno tra l'altro che si espone molto, è uno incline a parlare molto poco, però qui mi viene da dire c'è un tema vero, c'è il tema di non di chi è la bandiera, ma delle idee che si devono avere per proporle. Quindi non è tanto una questione solo di figure, o meglio, di una figura unica, ma è una questione di chi questa figura va a rappresentare e chi e quali idee soprattutto sostiene. Perché vedete, a me la cosa che ha abbastanza colpito ieri, quando ho visto al telegiornale Roberto Baggio presentarsi con un libro di 900 pagine e dire: noi abbiamo preparato con 50 esperti, e io ne ero un po' il testimoniale, anche colui che in qualche maniera aveva contribuito. 900 pagine sono un'enormità, sono un piano di riforme che, ma neanche i governi politici credo che propongano piani da 900 pagine. Mi verrebbe a dire, con uno slogan un po' facile, un po' un PNRR del calcio italiano, ed è carta. Intanto andrei a vederlo quel piano, cioè andrei a capire, ma non perché voglio Roberto Baggio, perché voglio capire come è stato elaborato e voglio capire quante idee ci sono lì dentro. Per riempire 900 pagine ci devono essere tantissime, e soprattutto devono essere molto ben articolate. E soprattutto, da quelle 900 pagine, magari c'è già materia per poter fare sintesi di questo materiale e arrivare a delle risoluzioni. Però questo appunto, un lavoro fatto dalla federazione è rimasto lì, lettera morta. Perché poi il vero tema è che bisogna rivoluzionarlo questo calcio. Cioè bisogna avere idee molto profonde su come cambiare la situazione. La nazionale è un aspetto, ma ci sono tanti altri aspetti, compreso alcuni che avete anche denunciato prima con i vostri interventi. E quindi bisogna capire. Antonio: ciao Paolo, ma se leggeranno Malagò, non è una figura palese, tifosissimo da Roma, a me non ha importanza di che maglia tifa, ma purché porti riforme e idee per uscire da questa crisi, ben vengano i vari Marotta, Gagliani e Agnelli, almeno vengono dal mondo del calcio, non come Malagò che con il calcio non ha niente a che fare. Roma già si sta attrezzando per l'anno prossimo, per il centenario, vuole anche piazzare Malagò a capo della federazione, l'anno prossimo scudetto è già segnato. Ecco Antonio, questo è il modo per il quale il calcio non andrà mai avanti, perché tra l'altro, cioè qua ci dobbiamo intendere. Allora, separiamo di uomini e ogni volta li andiamo a vedere. Io non voglio Malagò, ma se ogni volta andiamo a vedere perché squadra tifa, allora perché proponiamo Agnelli? Scusate, Agnelli tifa Juve. Cos'è diverso da Malagò che tifa Roma? Perché? Perché ha esperienza nel calcio. E secondo voi Agnelli viene accettato, è stato fatto fuori e viene accettato dal resto del mondo del calcio? Cioè, dobbiamo accettare Gagliani, che per di più è un politico del Parlamento? Dobbiamo accettare Marotta, che è un personaggio iperdivisivo, come è del tutto evidente? E quindi, e soprattutto, ma davvero voi, cioè, se continuiamo a pensare, Antonio, perdonami, ma che il capo della federazione determini l'assegnazione del campionato, che peraltro è dentro la Lega, è la Lega che designa gli arbitri, non è la federazione? Vabbè, ma ragazzi, allora ecco perché siamo ridotti così. Perdonatemi, ma non andremo mai avanti noi, perché siamo questa cosa qui. Qui ci vogliono figure che in qualche maniera, appunto, non siano riconducibili a nessuno, evidentemente, perché perché questo è il livello del calcio italiano. Questo è il livello del nostro dibattito. E con questo dibattito, per il quale noi in campo parliamo con gli arbitri invece di correre. Questo è il punto. Questo è il punto. Noi siamo di... anche l'altra sera ha detto bene Massimo Mauro in un'intervista, quando ha detto: io ho iniziato a preoccuparmi quando ho visto che Donnarumma andava a correre verso fino a centrocampo per protestare per l'espulsione di Bastoni, che era sacrosanta. Era un errore clamoroso fatto da noi ed eravamo ancora lì a discuterla. Io penso che il calcio italiano debba veramente cambiare testa, deve avere veramente qualche altro tipo di, come dire, qualche altro tipo di cultura per poter crescere, altrimenti non ne usciamo più. Vinicio, buongiorno Paolo, fra i tanti nomi che si sono sentiti in questi giorni mi stupisco che il nome di Fabio Capello non sia stato fatto. Personalmente lo vedrei molto bene per la sua esperienza di campo, ma anche per il percorso da manager fatto in Fininvest prima di iniziare ad allenare, poi perché non è immischiato nella politica, ha un'immagine autorevole e pulita e non è riconoscibile in nessun schieramento. Io dico di sì, Capello è una figura, credo, spero, abbastanza percepita come super partes. Ma mi fate dire una cosa a mio danno, perché ho 60 anni. Ma davvero non riusciamo a svecchiare? Cioè, ma davvero non riusciamo... Ma non perché i giovani sono meglio dei vecchi, ma perché credo che oggettivamente, quando si parla di un mondo come quello del calcio, che si è trasformato in maniera radicale esattamente come il resto del mondo, il calcio di oggi è tutta un'altra cosa. Per quanto l'esperienza sia un valore, e quindi io immagino che un presidente debba avere dei consulenti, si fa delle chiacchierate, e... però quando, per intenderci, Fabio Capello ha ragione, ho letto la sua analisi sulla partita dell'altro giorno, ha ragione in pieno su tanti aspetti, però Fabio Capello fa dei ragionamenti per i quali mi verrebbe a dire: è ancora un allenatore. Cioè, se si mette a discutere che la nazionale deve giocare con la difesa 4 invece che la difesa 3, stiamo vedendo un problema che è un problema tecnico e di cui non si è parlato, perché degli errori anche molto grossi che ha fatto Gattuso, che è un'ottima persona, e io sono stato male nel vederlo stare male, perché Gattuso è uno dei pochi professionisti che non fa polemiche, sportivo, eccetera eccetera, però che Gattuso abbia commesso degli errori e che in generale tutti li abbiamo commessi nel descrivere queste due partite come se dovessero essere degli esempi di coraggio estremo, andavamo a giocare nella bolgia, andavamo a giocare contro l'avversario ai confini dell'impossibile, e che la gestione della partita, delle scelte tecniche, sia stata deficitaria, credo che si possa dire. Capello a questo, ma qui c'è un tema vero: chi è l'uomo in grado in 2 anni di ridisegnare i campionati, di ridisegnare i rapporti tra Lega e Federazione, di ridisegnare i settori giovanili? Questo è. Sono 3 compiti. Lo sa fare Capello. Io farei, come dire, la ricerca della figura adatta su questo. Non sul nome in sé, ma su chi può darci questo tipo di capacità. Poi, se Capello, cioè, immagino che si faccia una... Si dovrebbe fare come esattamente si fa nel governo. Si fa una squadra di ministri e quindi si affida a delle figure dei settori. E magari Capello può essere un consulente tecnico, eccetera, eccetera. Però io penso che nell'era dell'intelligenza artificiale, in cui sta cambiando tutto radicalmente, io personalmente ho 60 anni, ve lo dico esplicitamente, io rispetto a certe concezioni di oggi mi sento vecchio, ed è giusto che vada avanti i giovani, è giusto che ci siano idee diverse, che ci siano, che partano dal non avere un progresso, che è anche un progresso mentale, dal non dire ah, si fa così. Si deve tentare a fare di fare così, perché il fare così per adesso non ci ha portato da nessuna parte. Certamente quello che non ci deve essere è gente come Gravina, che peraltro è vicepresidente dell'UEFA, quindi poi si potrebbe anche aprire un altro capitolo rispetto poi al governo europeo. Non parliamo poi di quello mondiale, perché sennò veramente andiamo molto male. Quindi qui ci vuole un'inversione, il senso di una novità. Noi, ecco, io vorrei che a giugno, quando ci sarà l'elezione, ci dicessimo: oh, aria fresca, c'è aria fresca. E guardate che a livello tecnico, la nazionale migliore che noi abbiamo avuto in un periodo di forte crisi, lo dico per i più giovani perché chi l'ha vissuto lo sa, sa benissimo che l'Italia ha vissuto una crisi molto forte nel 1974, quando andiamo al mondiale e veniamo spazzati via al girone. E ci rendiamo conto che il calcio italiano è vecchio. Cioè che tutto quell'insieme di campioni, perché noi avevamo campioni che avevano vinto nel 68 l'Europeo, che nel 70 arrivano in Brasile in quel mondiale che tutti conoscete, anche se non l'avete vissuto. I messicani, appunto, diventano vecchi, vari, Rivera, Mazzola, Riva, Facchetti, eccetera, eccetera. Fanno parte di una generazione che poi giocherà ancora per degli anni, alcuni di loro, ma che non ha più senso che stiano in un calcio che è rivoluzionato dal calcio olandese. Noi siamo arretrati. Cosa si fa? Si va a prendere un allenatore. Sto parlando di livello tecnico, La federazione è un'altra cosa, ma si va a prendere un allenatore anziano, che era Bernardini, ma che nella sua epoca era stato molto innovativo. Lo si mette insieme a Berzotto, che era un allenatore federale, perché all'epoca si faceva così, si promuovevano quelli che in nazionale ci stavano, e questo tipo di binomio crea una nazionale che in tempi brevi non riesce a partecipare all'Europa nel 76. Nel 78 fa un grandissimo mondiale, nell'80 agli europei in casa non vinciamo, ma comunque facciamo una figura degna, e nell'82 andiamo a vincere. Cioè, ci vogliono idee nuove, ci vogliono giovani. Io, persino sull'allenatore, ho dei dubbi rispetto a prendiamo Allegri, prendiamo Conte, prendiamo... Ma perché non delle figure nuove? Lo fanno all'estero. Io addirittura non sarei neanche contrario ad allenatori stranieri. Cioè, bisogna che inizino a circolare idee nuove, perché se noi prendiamo Allegri, siamo sicuri che Allegri fa risultati, ok... Ma Allegri è quello che però alla Juve diceva che i giovani non dovevano fare il passaggio dalla next gen alla Juve in prima squadra. Che giovani convocherebbe Allegri? Che calcio vedremmo con Allegri? Quello della concretezza. È giusto, lo vogliamo? Sì. Ma allora però bisogna veramente concentrarsi su questo. Io credo che adesso ci sia bisogno invece di aprire le porte a un'altra generazione. Alex, io vorrei Velasco per competenza e onestà intellettuale. Beh, Velasco è un grandissimo allenatore, è stato anche dirigente, ha provato anche a entrare nel mondo del calcio. Il calcio purtroppo non è la pallavolo, dico purtroppo perché la pallavolo secondo me ha un livello culturale e di conoscenze molto più alto, e anche Velasco potrebbe essere un grande consulente. Cioè, secondo me non è sbagliato avere dei consulenti di esperienza che ti raccontino il loro mondo. E nel loro mondo non c'è solo lo sport. Io immagino anche delle figure, appunto, che hanno fatto delle grandi aziende e che sappiano raccontarti come hanno innovato. Guardate, io la dico come slogan, ma il calcio femminile, non a livello di federazione, ma per quello che ha fatto la Juve, è stato un modello di innovazione totale. 10 anni fa noi di calcio femminile non parlavamo. Oggi il calcio femminile è una realtà di questo paese. È passato dal dilettantismo al professionismo. Ha acquisito una dimensione europea. Perché non si può studiare questo modello? Che avrà? Cioè, non è riproponibile nel mondo del calcio maschile, sicuramente, ma avrà degli elementi di innovazione che ci possono far pensare. E di esempi di questo genere, come vorrebbe dire, di start-up italiane fatte da giovani che hanno avuto successo, ce n'è una marea. E quindi questo io credo che bisogna ricordare. Paolo, la penso come te, scrive Ettore. se non mettiamo da parte questa cultura del sospetto, non cresceremo mai. Io credo che adesso, per dirlo esplicitamente, non c'è più nulla da sospettare. Siamo, dal punto di vista del calcio italiano, siamo nel deserto. Siamo in uno dei momenti. Cioè, leggevo giustamente questa statistica, a parte che credo che noi, ed è la cosa brutta, ci siamo abituati alla mediocrità. Cioè, è un discorso che può valere anche per la Juve, naturalmente. Cioè, più non vinci, più diventa normale non riuscire a farlo. Ma per l'Italia è diventato normale non partecipare al mondiale di 44 nazioni. Questo è terrificante. Ma andiamo a parlare di questo e di altro con Gianni Balzarini. Ciao Gianni.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Gianni, stiamo facendo un po' un quadro dei mali del calcio italiano, che è chiaramente il dibattito corrente di questi giorni e durerà anche per un po' di mesi, e ti sottopongo quello che sto dicendo io, ma anche quello che è un po' emerso dal ragionamento con i nostri ascoltatori. Io sono dell'idea che mi piacerebbe molto vedere figure giovani, ma giovani intendo quarantenni, e lo dico nonostante io non li abbia più, proprio perché penso che insomma il mondo stia cambiando e soprattutto che ci vorrebbe forse persone che non siano così coinvolte con pregressi di calcio che determinano anche polemiche, divisioni, eccetera eccetera. Tu pensi invece che ci voglia ancora qualcuno, Abete, Malagò, cioè i nomi che in questo momento stanno circolando?
No, io sono del tuo avviso e considero un giovane anche Paolo Maldini, nonostante abbia
57 anni, certo.
Perché comunque io credo che ci voglia proprio una figura così, una figura di un ex calciatore di altissimo livello, di una persona intelligente che abbia vissuto il calcio nel campo e anche da dirigente, perché lui è stato anche bravo dirigente del Milan. Secondo me sarebbe il personaggio perfetto. Potrei citarti, Del Piero, potrei citarti Roberto Baggio, questa tipologia, ecco, di figura professionale, ossia gente che ha anche giocato a calcio e che ha vissuto il calcio partendo dai pulcini per arrivare in prima squadra, perché poi è da lì che bisogna riformare tutto, è da lì che bisogna ripartire. Quindi sì, assolutamente un personaggio di questo tipo.
Gianni, bisogna ripartire dai settori giovanili, però in questo senso non ti sembra che siamo veramente un po' finiti in un imbuto? Mi spiego, noi come Juve siamo stati i più innovatori, no? Nella next gen, però noi stessi forse ci siamo un po' arenati, non abbiamo avuto pazienza.
Ma, il discorso è che innovatori nella next gen siamo perfettamente d'accordo. Però mi piacerebbe sapere qual è la percentuale anche di stranieri nella next gen.
Molto alta, di stranieri. Molto alta.
Allora vedi che la percentuale di stranieri nella next gen, nella primavera, sai, è il discorso che accomuna tutti. Adesso qui non si vuole fare il nazionalismo o il patriottismo a strombattuto. Qua c'è un dato di fatto, che noi siamo la seconda nazione con più stranieri nel massimo campionato, dopo l'Inghilterra, e la Spagna ha meno della metà dei nostri, stranieri, per esempio. Ma perché? Perché là c'è stato lo sgravio fiscale se acquisti giocatori
spagnoli, c'era il contrario, sì.
E da noi il contrario, lo sgravio fiscale se acquisti gli stranieri. E allora non se ne esce più, o si cambia già quel tipo lì di normativa, o se no si fissano dei tetti all'utilizzo. Tu puoi comprarti anche 80 stranieri, però devi giocare almeno con 5 italiani, o all'inizio partita o partita in corso devi schierare 5 italiani. Si allarga lo spettro delle possibilità di scelta anche di un commissario tecnico, che si deve valutare su 50 italiani, faccio per ipotesi, è un conto; se deve valutarne 100 è un altro, no? Quindi hai più possibilità.
Però secondo te, Gianni, non c'è il rischio che questa misura determini un rifiuto da parte degli allenatori? Cioè, mi verrebbe da pensare che in quest'anno uno dei fenomeni di crescita più esponenziale è il Como, che gli italiani non ne ha.
Ma allora dobbiamo metterci d'accordo: ci interessa tornare al mondiale, ci interessa un giorno provare a rivincerlo il mondiale, o non ci interessa? Quando tu ti poni un obiettivo, devi pensare anche a sacrificare altre situazioni. Quindi se ci interessa, ok, se non ci interessa, continuiamo così, ci lamentiamo per una settimana dopo l'esclusione dal mondiale, anche magari dopo l'esclusione dal quarto mondiale consecutivo, ok, e poi torniamo a pensare alla Champions, alla salvezza, alla Conference, allo scudetto, eccetera, ma ci confermiamo un paese di pagliacci. Ci piace essere dei pagliacci? Bene, continuiamo ad essere dei pagliacci.
E ti chiedo, non c'è anche un tema piccole squadre? Cioè, mi spiego meglio. Io medio piccole. Io penso che squadre come il Torino, il Bologna, l'Udinese, lasciamo per le storie che hanno avuto, ma per quello che sono, per il bacino d'utenza, per la capacità che possono anche esprimere, non dovrebbero essere loro più a fornire oggi un livello di italiani, cioè veri Palestra, voglio dire, Palestra fosse rimasto all'Atalanta, magari non giocava. Va al Cagliari, gioca, acquista una, sì, conquista sì. Nazionale. Ecco, sì, non sì, dovremmo avere anche questo tipo di situazione?
Secondo me dovrebbero averlo tutte. Non puoi fare una distinzione tra società minori che devono avere come ruolo la promozione del calciatore italiano e lasciare alle società maggiori la possibilità di avere 11 stranieri in campo. No, è una cosa che devono fare tutti per il bene del calcio italiano. Poi ripeto, se si vuole il bene del calcio italiano, allora siamo tutti d'accordo. Se in realtà lo si dice solamente a parole, ma poi non si fa nulla, significa che alla fine non si vuole il bene del calcio italiano e che piace questo tipo di situazione. Le società continuano ad avere tanti stranieri perché costano meno rispetto agli italiani, o meglio, perché paghi meno tasse ingaggiando gli stranieri, e allora andiamo avanti così. Però non pensiamo che la gente debba di nuovo innamorarsi della nazionale, che la nazionale debba fare bene all'europeo come al mondiale, eccetera, 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 perché sennò siamo degli ipocriti.
Due pronostici secchi, così chiudiamo. Il primo, secondo te chi sarà il CT dell'Italia e perché? E il secondo, più terra a terra e più vicino a noi, questo weekend la Juve accorcia un minimo dal quarto posto, o non è questa la giornata che dobbiamo guardare?
Allora, partiamo dalla prima. Se mi chiedi di esprimere un desiderio, o chi secondo me potrebbe essere chi ha il physique du roll, ecco, è sicuramente Massimiliano Allegri. Poi però dovrebbe liberarsi dal Milan e ha una gran voglia di giocare di nuovo alla Champions League, quindi penso che sarà difficile. Forse è più facile che si liberi Conte dal Napoli. Al di fuori di questi due, io faccio fatica a individuare un altro all'altezza. Faccio fatica. Secondo me si va un gradino più in basso. Per quanto riguarda la Juve, ma sai, la Juve non è padrona del proprio destino. La Juve deve per forza vincere il più partite possibili. Non dimentichiamo che deve recuperare 4 punti sul Como.
Certo.
Gli scontri diretti infatti non premierebbero la formazione di Spalletti e non devono più ripetersi cavolate come quelle con il Sassuolo, con tutto il rispetto per il Sassuolo e per la partita che ha fatto il
certo.
Sassuolo, sia chiaro. E quindi che si deve chiedere alla Juve? Di fare quello per cui è nata, vincere.
Però Gianni, chiudiamo con questo. Abbiamo un Yıldız che va al mondiale, ci va anche da protagonista, in Turchia lo stanno esaltando. Dobbiamo un po' sperare che in queste 8 giornate ci dia qualcosa di ulteriormente in più.
Guarda, dobbiamo sperare questo e sperare che i vari Cambiaso, Gatti e soprattutto Locatelli, che è uscito dal campo con le lacrime l'altra sera, ritrovino al più presto la condizione mentale per poter. Locatelli ha preso 2 mazzate in una settimana perché da rigore sbagliato contro il Sassuolo all'uscita, alla mancata qualificazione dell'Italia al mondiale. È un ragazzo sul quale adesso bisogna lavorare molto nella testa.
Sì, non ci sarebbe da stupirsi, insomma, di un momento di appannamento, insomma, ne avrebbe tutte le caratteristiche adesso, diciamo. Esatto. Grazie Gianni, buona Pasqua!
A voi, ciao, buona
ciao.
Pasqua!
Ciao!
Cose di calcio.
E allora, torniamo in onda, vi ricordo sempre 340-3425-324 per eventuali domande a colui che sicuramente non sarà il prossimo presidente della Federazione Gioco Calcio Italiana, ovvero Domenico Marocchino. Ciao Domenico! O mi sbaglio?
Non è mai detto. Sì, non è mai detto, però ho dei dubbi.
Sarebbe bello, però. Sarebbe bello. Annuncia sorpresa, figura. Domenico Marocchino.
Poi la verità... vi ascoltavo anche prima, insomma, sì. E poi tutto quello che sta succedendo, sono già stanco da tutte queste cose qua. Mi sembra un circo, mi sembra un circo già visto, cioè tra l'altro già visto, neanche fantasioso, mi sembra, non so come dire, una roba talmente come dire, deprimente, perché prima il cuore, poi dopo la tragedia, poi lo trovo che ci sia molto qualunquismo in generale, che ci sia solo un gran baccano, ecco, insomma.
Ecco, ma a tal proposito, Domenico, io dicevo che probabilmente anche solo vedere qualche volto nuovo ci darebbe una sensazione di energie diverse. Cioè, io quando mi rivedo dei nomi, ma no, non perché voglio andare a discutere la competenza di uno o di un altro, ma penso se uno determina uno stato di crisi, e lo stato di crisi ormai è chiaro, perché insomma i risultati parlano, chiamare quelli che in qualche maniera circolano in questo mondo da troppo tempo non sia propriamente la cosa migliore. Forse ci vuole proprio, come dire, anche solo per quello che dici tu, la sensazione di regalarsi un'energia nuova, no? Cioè, se io mi trovo male in un palazzo, non è che cambio l'alloggio in quel palazzo, decido di andarmene proprio in un'altra città, così almeno vivo meglio, no?
Premesso che i giorni per far passare un anno sono 300 qualcosa, quindi non è detto che subentri qualcuno adesso e con la bacchetta magica risolve il problema.
No, sicuramente.
No, ci vuole sicura. Allora, secondo te, qual è l'obiettivo primario in assoluto? L'obiettivo primario in assoluto, secondo me, ma un mio parere, è un'area tecnica soprattutto che deve avere delle potenzialità e delle caratteristiche tale che sia in grado di fare le scelte giuste, di leggere bene la partita e di avere anche un pizzico di fortuna. E perché questo è, diciamo, il primo passo, perché costruiamo qualcosa, cioè ci manca che sentiamo la solita frase che ho già sentito da 30 anni: bisogna ricominciare dal settore giovanile. Cioè, ci mancava sta frase qua, e poi io andavo a vedere il torneo di ping pong. Ripeto, in ordine un po' di fortuna che l'Italia non ha avuto, ad esempio la capacità di scegliere una rosa cui darei un 7 e una lettura della partita che darei un 6 e mezzo, perché ricordiamo sempre che abbiamo giocato in 10 per 80 minuti, per 75 minuti, e non è una cosa da poco. E smettiamola con questo fatto di dire la Bosnia. Io ho giocato una partita sola in nazionale contro, non mi ricordo più neanche contro chi, e abbiamo vinto 1-0 contro non il Liechtenstein,
Lussemburgo?
Il Lussemburgo, abbiamo vinto 1-0. Lussemburgo.
Sì, sì.
Non esiste una squadra, una Juventus gioca contro una Serie C, magari vince 1-0, se in 10 magari non la vince. Quando la vinci? La vinci quando, sia in fase difensiva o in fase offensiva, tu sbagli o concretizzi nel modo migliore. Noi abbiamo la partita si è giocata su due episodi: il raddoppio mancato di Kin e l'errore di Bastoni, o viceversa.
Sì, sì, certo.
Allora, dal punto di vista dell'analisi della partita, uno si può fare questa domanda: ma in una difesa 3/5 abbiamo dei centrali veloci? E se non ne abbiamo, qual è il più veloce? È più veloce Bastoni o più veloce qualchedun altro? Oggi quei nomi non ci sono. L'altro che ha giocato a sinistra a fianco di Bastoni era
Calafiori.
Calafiori. Per me era più veloce Calafiori, più sveglio il Bastone, che tra l'altro ha sempre giocato a tre a sinistra.
Certo.
Ecco, questa è una discussione dal punto di vista tattico che puoi fare, ad esempio, è la prima che mi viene in mente.
Ecco, ma è proprio questo il punto, Domenico. Io penso sempre...
Smettiamola con Maldini, con Baggio, con Del Piero, con i due più grandi intenditori di calcio sono stati Moggi e qualche un altro, insomma. Ecco, quel nome è vero.
Però ti chiedo questo, no? Appunto, l'altra sera si commettono degli errori, Bastoni era anche fuori posizione. Io ho fatto anche un altro ragionamento, cioè noi abbiamo preparato questa partita come facciamo sempre in Italia, parlando il cuore, le cene, la bolgia della Bosnia, stadio da 8.000 persone, cioè ingigantendo degli aspetti, quando c'era da semplicemente scendere in campo e giocare meglio degli altri. E tra l'altro aggiungo, nel primo quarto d'ora ci riusciamo pure, cioè io quando vedo che loro si prendono il gol, certo, su un errore clamoroso, dico, beh, diciamo che non è che affrontiamo dei giocatori così tranquilli, anche loro hanno i loro problemi, no? Ecco, io sono d'accordo con te, poi si viene a casa, si tira malissimo i rigori, che è un altro aspetto, si viene a casa e si inizia a partire da Adamo ed Eva, cioè dal settore giovanile, che può essere anche giusto, ma il settore giovanile, se lo riforma Dio in persona, ci mette 10 anni ad avere dei risultati, no?
Ecco. Quello che ho detto io, quello
ecco,
che ho detto
ecco,
io.
Quindi, prima, sì, il vero punto non è che noi non siamo più, ed è questa domanda, visto che tu spesso fai dei ragionamenti, né carne né pesce, nel senso che non siamo in grado di proporre un gioco particolarmente innovativo, non siamo più quella squadra che non ti faceva giocare e continuiamo a sistemare gli elementi, cioè ripeto, perché Bastoni deve giocare a destra? Non abbiamo neanche un'alternativa? E non si parla neanche di questo. Ecco, cioè, io trovo che sia questo un po' il nostro vero limite, cioè non avere senso della realtà. Per cui poi esci contro la nazionale dove probabilmente se ci giochi altre 10 volte, 8 volte passi, perché sei più forte.
Sì, questo dipende da chi analizza contestualmente il momento, sia a breve termine e a termine un po' più ampio. Noi abbiamo degli analisti, qualcuno che invece di dire queste cose che hai detto te, ne dice delle altre, insomma, che magari hanno anche la loro importanza, ma non sono fondamentali. Non a caso io ho detto che la cosa principale è l'area tecnica, quindi le scelte, la formazione che mette in campo e l'analisi della partita. Cioè tu quando nell'analisi della partita ti rendi conto che Di Marco rema come un matto, anche se sei in 10, ma comunque rema, perché sulle fasce loro hanno dei giocatori che la prima cosa che pensano di fare è puntarti e cercare di dribblarti, allora se potrebbe essere stata una soluzione mettere, non so, cambiarlo, spostare qualche d'un altro e cambiare modulo, passare a 4, non rimanere a 5, fare un 4-4-1, faccio un'ipotesi, ma questo non succede, probabilmente, dico io, perché nell'area tecnica ci sono anche dei grandi personaggi che si accodano un po' al leader. Quello che decide il leader ha una prevalenza del 60-70%. Invece, secondo me, in un gruppo di quel livello lì ci vuole anche qualcuno che la veda completamente, ma non per partito preso, ma che la veda in un modo, con un colpo d'occhio completamente diverso. Perché poi nel calcio si prendono ci sono dei dati che sono stabilizzati, che sono completamente sbagliati. Si è continuato a dire che Trapattoni è un difensivista, giocava con 2 attaccanti, una mezza punta e un tornante. Mourinho, un difensivista, ha vinto la Champions League con 1 attaccante, 3 mezze punte e un trequartista. E cambiato davanti alla difesa. Stiamo attenti nelle valutazioni, è che purtroppo sono poche che magari le contestano queste valutazioni che fanno questi addetti ai lavori, e quindi si crea un'idea comune, e che è che è la verità dei 10 comandamenti, invece non è così. Cioè, ho trovato uno che ha detto che il portiere, che è alto 1,95 m, non è uscito di pugno su una palla dentro l'area, tra le altre cose che anche Mancini si è fatto un po' anticipare, ma un portiere nell'area piccola e nell'area grande, quando mettono 25 palle, su 10 volte, 7 volte deve uscire, in quel caso sarebbe dovuto uscire. Eppure si esalta due parate che sì, non erano quelle come prenderle in braccio, ma non è che abbia fatto chissà che cosa.
Sì, questo è interessante, però appunto perché tu fai anche una lettura tecnica che non va per la maggiore, insomma.
Ma io faccio una lettura tecnica. Cioè
questo è il punto.
Di indole faccio una lettura tecnica, perché la lettura tecnica riesce a distogliermi da queste crociate contro proprio dei punti fermi, ecco, insomma, sposto un po' il punto di osservazione. Secondo me l'allenatore ha commesso qualche piccolo errore, ma è anche stato sfortunato, quindi certo, non è tutta colpa di Gattuso. No. Però sulle scelte potrei anche contestare qualcosa.
Tra l'altro, ultima ora che sta arrivando, Gattuso non sarà più il CT dell'Italia, ci sarà una risoluzione consensuale con la FIGC, manca solo l'ufficialità, ed è chiaro che insomma nel momento in cui si elimina.
Poi mi spiace, scusami, vorrei aggiungere un'altra cosa che ci stavo pensando oggi camminando attorno alla pista sterrata del campo del Casale Monferrato, dove vado a fare i gradoni la mattina per poter mangiare un pochettino di più a pranzo e a cena. Si parla sempre del settore giovanile, che è una cosa. Veniamo al dunque, cosa vuol dire? Cosa vuol dire settore giovanile? Quando tu proponi a un settore giovanile, è più interessante dire sì, il settore giovanile è questo, i bambini italiani giocano molto di meno dei bambini degli anni 80, degli anni 70, anche sì, perché la società è cambiata, e perché magari non dire, perché non utilizziamo i materiali vecchi, i palloni di gomma, le scarpe di plastica, e che adesso non posso dire la marca, o quella di questo genere, che ti permettevano di migliorare, perché se tu calci una pallina da tennis è più difficile che calciare un pallone di cuoio, e quindi se tu ti alleni a calciare una pallina da tennis sarai più bravo quando calcerai. Invece la prima scelta, perché è un discorso anche commerciale, è di immaginarci le scarpe belle, la borsa bella, gli orari stabiliti, cioè, ma dove sta che un giocatore deve entrare in campo con l'allenatore in secondo, perché non lo fa più l'allenatore, che gli fa vedere su dei fogli i movimenti che deve fare. Che cosa deve studiare? Algebra? Cioè, tre movimenti in croce da fare. Cosa vuol dire? Cioè, che sta a significare far vedere su un foglio a un giocatore se deve andare avanti, andare a sinistra, andare a destra? Ma non lo so, mi sembra un'assurdità.
Sì, e rientra un po' in quello che io un po' sostengo sempre, cioè che mi sembra che ormai stiamo facendo un calcio molto pensato. Tu avevi fatto delle grandi riflessioni sull'erotismo nel calcio che non c'è più. Siamo diventati una partita a scacchi e quando ti arriva un giocatore che improvvisamente corre, cioè, perché poi il vero tema, io l'ho tradotto così, che a furia di dire che bisognava avere coraggio, quando invece bastava giocare meglio, Bastoni ha fatto un intervento coraggioso. Perché Bastoni fa un intervento che, se avesse ragionato su io gioco meglio di lui, uno, lo accompagna, due, se non lo accompagna lo lascia andare, e l'altro deve ancora segnare, tra l'altro. E invece a dire, siamo in guerra, c'è la Bosnia, la Bolgia, il coraggio, il cuore, eccetera, eccetera, poi si finisce per andare anche in errore, cioè per giocare con un'ansia che non aveva senso.
Perché è un calcio frenetico, perché se non sei . Ma questo discorso vale anche quando arrivi sul fondo e fai un cross, non è che devi farlo a casaccio in un decimo di secondo, puoi anche rallentare due decimi di secondo e essere un po' più preciso.
Sì, no, assolutamente.
Quello non è, eppure invece passa quel messaggio lì, la scivolata, lasciamola fare a Snellinger. ha una ha una percentuale di riuscita del 2%, riesce solo se puoi prenderla senza fare la scivolata, prenderesti lo stesso, invece la fai perché è più estetica.
Allora, intanto mi scrivono da Twitch, per una volta sento cose serie, bravo all'ospite, bravo Domenico, si vede che sei un ex giocatore, vabbè, ma Domenico, seguitelo ovunque, Domenico parla bene qui, parla bene in Rai, parla bene no,
teniamo,
a Casale.
Teniamo presente che i tre più grandi intenditori sono stati Allodi, Marotta
e Moggi, che non sono stati giocatori, Moggi. Cioè non giocatori di alto livello.
Anche quello è relativo, hai capito? I due più grandi, Pozzo, vabbè, speriamo in un'altra epoca, faceva il giornalista, ha vinto due mondiali. Sacchi è arrivato secondo, ha perso i rigori, non ha mai giocato pallone. Cioè, sì, il calciatore ha, diciamo, un humus o qualcosa in più, potrebbe avere qualcosa in più, ma anche più rimbambito,
sì sì sì, cioè, però
perché è più martellato sempre da quando è ragazzino e deve seguire quelle rotaie lì. Molte volte sono rare quelle che non li hanno seguiti, ma non è questo il discorso. Io mi batto sempre su una componente che secondo me è fondamentale, che sono le caratteristiche. Tu devi avere una squadra che abbia determinate caratteristiche. Se queste caratteristiche sono tutte uguali, diventa un piccolo problema. Chiaro che tu puoi vincere anche il campionato con Graziani e Pulici, ma Rossi Bettega, Anastasi Bettega, cioè giocare con uno piccolo e uno veloce, uno un esterno con un certo modo, un interno con un altro, cioè noi abbiamo, ad esempio, abbiamo in nazionale tre attaccanti che più o meno si assomigliano tutti, non è che ce ne sono tanti diversi in Italia, però avere qualche, ogni tanto dico, ma mi piacerebbe vedere ogni tanto un giocatore Saponetta, ecco, insomma qualcuno che passi in mezzo alle gambe agli altri.
Raspadori, ad esempio.
Raspadori.
Poteva
esserlo.
Sì. Senti, Domenico, veniamo alla Juve. Ti chiedo, insomma, la nazionale ha determinato una ferita molto forte. Locatelli, diciamo che non ha passato una bellissima gli ultimi 10 giorni, tra il rigore sbagliato con Sassuolo e il fallimento della nazionale, l'abbiamo visto molto provato, è stato anche sostituito, secondo me anche un po' irragionevolmente, perché non stava giocando male.
Un giocatore va in campo demoralizzato solo se quando viene lasciato dalla moglie, le altre cose
si riscatta subito, dici?
È solo il cuore che patisce a quel punto, quando tu hai la possibilità di sfogarti mentre giochi, quindi
tu che non sei mai stato lasciato, o se hai lasciato, tanto avevi già la riserva in panchina, sì. Tu non sei mai entrato in campo demoralizzato.
Sono entrato in campo demoralizzato un sacco di volte, ma quello per, non tanto per essere lasciato, è per mancati acquisti.
Cioè, era quello che ti... Vabbè, però voglio dire, nella grande quantità, ogni tanto può anche capitare, o no?
No, certo. No, ma io ero debole sentimentalmente quando ero un giocatore.
Scusami, ma tu, questa è una domanda molto seria, ma ti è capitato di giocare a calcio e di avere la testa altrove?
Ti devo dire che mi è capitato di giocare a calcio avendo poche volte la testa sul campo, che è una cosa diversa.
Ma cosa pensavi?
Ma sai, io non so come dirti, sono sempre stato un po', sono naif, è un po' una roba, un po' atipico, un po', c'è uno che non sa. Io sapevo solo quando dovevo fare dei viaggi lunghi in aereo le squadre che dovevo giocare, il resto poi magari non sapevo contro chi dovevo giocare alla partita, non dico la successiva ma quella dopo, ecco. Quindi, ma quello fa parte delle caratteristiche di un giocatore, cioè della testa di un giocatore, cioè uno che gioca 6 mesi in Serie A senza la punta di una scarpa,
è questo.
Io non faccio test, io dico solo che, dico solo, per tornare anche alla Juventus, devono cercare di dare, pur mantenendo quello che stanno ottenendo, qualcosina in più. Il Como lo trasmette quello. Se noi prendiamo la rosa, ma noi abbiamo una rosa inferiore al Como?
No, cioè teoricamente
come,
no.
Teoricamente nomi, no. Come nome, come nazionale, come nome. E come mai noi non giochiamo bene come il Como o comunque non ci accorgiamo che ogni singolo giocatore, salvo eccezione, tipo Yıldız, non dà con una certa frequenza qualcosina in più, o tutti non danno il 5% in più che fa numero?
Come te lo spieghi tu?
Qual è? Ma sai, posso spiegarmelo con la responsabilità di giocare in una Juventus, per esempio, me lo posso spiegare con una paura di non osare in un determinato modo, ecco, insomma, di non rischiare in allegria. Non so come dirti,
e queste sono cose volte,
hai capito, e quindi teniamo presente che abbiamo un grosso limite, che è stato l'infortunio di Vlahovic, perché noi siamo spuntati.
Vediamo adesso che torna, vediamo se risolve qualcosa. Ho bisogno però di fermarti, perché oggi non so se è Pasqua e c'è questa atmosfera, però domenica arrivano proprio tanti messaggi, intanto che ti fanno gli auguri, intanto. Grazie, e quindi qualcuno addirittura
io abbraccio tutti, faccio un augurio di buona Pasqua. Io sono già la mia 20ª colomba e 12ª faccio.
Sì,
col grignolino, perché con quella roba lì bevo più grignolino.
Ecco, quindi avete avuto anche un consiglio. Qualcuno dice addirittura che tu, quando giocavi, facevi sognare, quindi pensa, davi queste vibrazioni. Danardò, volevo chiedere a Domenico come fa ad avere la barba bianconera, se dipende dalla Juve. Vabbè, ma questo più o meno quasi tutti. La Juve ha un bianco e un nero un po' più vivace, diciamo. E poi, attenzione, Domenico. Sono completamente d'accordo, completamente, lo scrive due volte, con Marocchino, che spero prima o poi di conoscere e magari pranzare insieme, ed è Franco dei Modena City Rambler, cioè un gruppo popolare rock che ti vuole. Franco è un nostro amico, l'abbiamo avuto anche in trasmissione, insomma tu piace anche a chi fa rock, capisci? Questo...
Perché io sono un po' rock.
Sì, rock popolare, rock popolare. Adesso non montarti la testa, non pensare. Sì. No, tu sei rock, no, tu sei sicuramente rock. No. Antonio...
A me, ad esempio, Rolling Stone non mi sono mai piaciuti, tanto per dire.
Sì, vabbè, adesso non è che mi devi fare il paragone Rolling Stone, no, Modena, vabbè, City, cioè. Rambler. Franco è dell'Emilia Ruspante, è Guccini formato rock, dai. Diciamo grande, così. Grande. Allora, Antonio da Francavilla... Io ce l'ho il presidente della FIGC, Domenico Marocchino, grande giocatore, ancora più grande come opinionista. E infine Remigio D'Asti, saluta Marocchino, che fa un'analisi tecnica molto condivisibile, però cambiare vuol dire avere un mondo di giocatori stranieri in squadra, eccetera, eccetera.
Insomma, beh, quello ha la sua importanza, però per diventare molto... non so come dire, per crescere a livello mentale bisogna tornare a scrivere, quindi anche lì bisogna tornare un pochettino al passato, cioè non farci ingannare in termini proprio stretti dal pallone bello, dalla roba.
Sì.
Torniamo un attimino indietro quando era più difficile fare determinate cose.
Domenico, chiudo con l'ultimo messaggio, questa volta da Twitch, che dice: si ingobbiva un pochino sulla fascia, ma era bravo. Aspettate, qua vi correggo. Domenico è gobbo, lo sapete benissimo, perché ha giocato nella Juve. E poi quell'ingobbimento faceva un po' parte della tua vita. Se uno è gobbo fuori, gobbo dentro.
Perché, no, certo, ma io siccome avevo le lenti a contatto, perché ero miope, non vedevo bene il pallone, per cui dovevo abbassare più la testa.
Quindi abbiamo capito che eri, non vedevi bene, pensavi ad altro e avevi una scarpa.
Sforiamo una cosa importante da dire, che sforiamo un attimo. Allora, non è vero che si deve correre a testa alta, perché se tu corri a testa alta il pallone non lo vedi, e quindi non c'è nessuno che corre a testa alta. Se è una finta, la testa alta ma l'occhio basso,
e tu su questo ti eri allenato molto.
Non faccio altri paragoni.
Ciao Domenico, buona Pasqua,
buona Pasqua a te
e la tua compagna, mi raccomando.
E a, tu, e a tutti quelli che ci ascoltano con tanto affetto e con tanta simpatia. Che
ciao.
Importante.
Ciao Domenico, buona ciao. Pasqua a Tullio, Luca, che c'è una mano in regia, a tutta la redazione di Radio Bianconera e a tutti voi che anche oggi ci avete seguito in tanti. Ciao, buona giornata.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.